Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, la seconda di questo anno 2026, dopo le tre puntate tutte musicali che vi ho proposto durante le feste. Con oggi, domenica 11 gennaio, torniamo alla consueta programmazione per quanto riguarda i contenuti di Giocare col Fuoco. Allora, la puntata di oggi ho deciso di aprirla con questa canzone piuttosto particolare di cui adesso vi racconto qualcosa. Innanzitutto la voce che avete sentito, questa voce flautata e angelica, è quella di Jeanette Olson, che ha interpretato una nuova versione di questa canzone che è stata usata all'interno di una serie. Una serie tratta da un romanzo. Allora, la serie di cui vi sto parlando è L'uomo nell'alto castello, tratta con diverse modifiche dal famosissimo romanzo di Philip K. Dick, La svastica sul sole, del 1962, è il romanzo di Dick. Dunque, e quindi ho pensato oggi di iniziare la puntata con questo brano, sia perché mi ha stregato, no? Sembra una nenia però che nasconde una minaccia, sia perché nei primi giorni dell'anno ho iniziato a guardare questa serie. Ora, io non sono un grande fan delle serie, devo dire, mi annoio subito e devo dire soprattutto anche che la struttura e l'organizzazione della narrazione ultimamente mi sembra che siano sempre più ovviamente mirate a coinvolgere lo spettatore, no? A tenerlo col fiato sospeso, e questo fa sì che ci siano sempre per ogni puntata una quantità di colpi di scena assolutamente per me ingestibili e che in realtà non vanno a mettere insieme una narrazione coerente. Quindi, ecco, non sono un grande fan delle serie, però ho voluto iniziare a vedere questa, chissà perché, forse perché questa storia alternativa, no? Era piuttosto interessante. Se non avete letto il romanzo di Dick, io non l'ho letto, però sono fortemente interessato a leggerlo, visto che sono arrivato alla seconda serie di questa trasposizione. Nel romanzo di Philip K. Dick si ipotizza un esito alternativo per la Seconda Guerra Mondiale, vale a dire che Franklin Delano Roosevelt viene ucciso, assassinato durante la Grande Depressione, quindi gli Stati Uniti non partecipano alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale viene vinta dalle potenze dell'Asse e la Russia viene sconfitta. Di fatto c'è il dominio nazista sul mondo. Dominio nazista insieme a quello dell'impero giapponese, riescono a conquistare praticamente tutta l'Africa. E soprattutto nel continente americano succede quello che nella realtà poi sarebbe accaduto alla Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti di fatto vengono smembrati e suddivisi in tre zone. La zona orientale, quindi quella con New York, viene occupata dai nazisti, che di fatto mettono in piedi un regime ben descritto dal titolo del romanzo di K. Dick, La svastica sul sole. Ci sono queste bandiere americane con la svastica al posto delle stelle, sono abbastanza inquietanti visto anche l'attualità. In mezzo c'è una fascia centrale di territori neutrali e sul Pacifico ci sono i possedimenti dell'impero del Giappone. Sulla costa est c'è anche la parte meridionale, che viene chiamata soltanto con il nome di Il Sud, dove c'è un regime apertamente razzista e però autonomo. Insomma, quindi partendo dalla visione di questa serie, che ho trovato molto interessante, dalla prossima lettura del libro che mi procurerò al più presto, ho voluto proprio partire da qui oggi, anche perché, come vi dicevo, c'è questa ambientazione totalmente straniante, no? Dei nazisti negli Stati Uniti. Le bandiere, gli standardi nazisti che si affacciano dai grattacieli di New York, e in qualche modo ha uno strano e inquietante collegamento con la realtà, nel momento in cui, dati anche i fatti recenti, sembra proprio che, cioè non sembra, ormai credo che lo si possa dire apertamente, insomma, gli Stati Uniti sono, sia per quanto riguarda la politica estera che per quanto riguarda la politica interna, sono diventati di fatto una dittatura di estrema destra. E questo lo si evince sia appunto nei rapporti di forza, nel loro modo di intendere il loro ruolo nel mondo, questo aggiustamento della dottrina Monroe, che adesso diventa la dottrina Donroe da Donald Trump, la dottrina Monroe che è un'eredità del XIX secolo, in cui gli americani avevano il diritto di fare nel continente americano tutto ciò che ritenevano necessario. Se ci pensate, è esattamente la stessa cosa di ciò che i nazisti predicavano per quanto riguarda il loro spazio vitale, no? Quando il nazismo si afferma in Germania, si afferma anche affermando il diritto del Reich tedesco a garantire al Reich uno spazio vitale, ovviamente ai danni dei vicini, no? Sappiamo tutti com'è andata quella storia lì. Va bene, mentre dal punto di vista della politica interna negli Stati Uniti, l'imperversare di queste squadracce dell'ICE che con la scusa di combattere l'immigrazione clandestina di fatto ormai sono diventate delle forze di una specie di polizia segreta che a quanto pare non è assoggettata a nessun tipo di vincolo legale o giuridico. Hanno ucciso una donna l'altro giorno, ma non fraintendete la cronaca, perché quella donna è il quarto essere umano ucciso dall'ICE. Se ve ne siete persi tre, andate a spulciare l'informazione. Quindi ecco, diciamo che guardare questa serie in questo periodo è un'operazione, devo dire, piuttosto particolare, ma ciò non toglie che credo che sia giusto sempre vivere nel presente, no? E quindi in realtà non possiamo far finta che le cose non stiano così. Tornando al romanzo di Philip K. Dick, che era stato tradotto da Fanucci e ultimamente è stato riproposto da Mondadori in una nuova traduzione con il titolo cambiato, chiaramente ispirato a questa serie, quindi lo trovate da Mondadori come L'uomo nell'alto castello. Ed è, come dicevo, una lettura che vorrei affrontare al più presto, sono anche abbastanza curioso. E mentre invece la canzone iniziale faceva parte di un musical che ha debuttato a Broadway nel 1955. Bene, adesso però vorrei farvi ascoltare un po' della musica che ho scelto per accompagnare la puntata di oggi. Ce ne ascoltiamo un pezzettino e poi dopo vi dirò di chi e di cosa si tratta. Ecco, lui è Johan Johansson, prolifico, è uno dei più famosi compositori islandesi, e ho scelto per voi oggi le tracce di un suo album del 2014 che si intitola Orfè, cioè Orfeo. Va bene, adesso vorrei partire con la lettura che ho pensato oggi per voi. È un libro molto importante di un grande scrittore portoghese, stiamo parlando di José Saramago e il suo Cecità. Saramago ha vinto anche un Nobel per la letteratura nel 1998. Io ho questa vecchissima edizione di Einaudi, però ha già il prezzo in euro, quindi tanto vecchia non deve essere. Vediamo, con la traduzione di Rita Desti, di che anno è questo? Vediamo. 1996 e 98, prima edizione Super Coralli 1996, quindi beh, insomma, quasi una trentina d'anni buoni ce li ha. Vediamo un po' cosa ci dice la quarta di copertina di questo splendido romanzo di Saramago. In una città qualunque, di un paese qualunque, un guidatore sta fermo al semaforo in attesa del verde quando si accorge di aver perso la vista. All'inizio pensa si tratti di un disturbo passeggero, ma non è così. Gli viene diagnosticata una cecità dovuta a una malattia sconosciuta, un mal bianco che avvolge la sua vittima in un candore luminoso simile a un mare di latte. Non si tratta di un caso isolato. È l'inizio di un'epidemia che colpisce progressivamente tutta la città e l'intero paese. I ciechi rinchiusi in un ex manicomio e costretti a vivere nel più totale abbrutimento da chi non è stato ancora contagiato, scoprono, come ha scritto Cesare Segre, su se stessi e in se stessi, la repressione sanguinosa e l'ipocrisia del potere, la sopraffazione, il ricatto e, peggio di tutto, l'indifferenza. Saramago denuncia con intensità di immagini e durezza di accenti la notte dell'etica in cui siamo sprofondati. E paradossalmente è proprio il mondo delle ombre a rivelare molte cose sul mondo che credevamo di vedere. Ecco, di nuovo ci tocca tornare ai grandi maestri della letteratura, ai grandi artisti, per gettare uno sguardo e tentare di comprendere anche il presente, no? Le grandi opere sono quelle che resistono al tempo. E leggendolo, lo sto leggendo in questi giorni, questo romanzo, l'avevo letto ovviamente ai tempi della gioventù, lo sto rileggendo in questi giorni. È una lettura che consiglio. Va bene, vi leggerei qualcosa dall'incipit, proprio dal primo capitolo, che viene introdotto da una citazione del libro dei consigli. Se puoi vedere, guarda. Se puoi guardare, osserva. Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. Nel segnale pedonale comparve la sagoma dell'omino verde. La gente in attesa cominciò ad attraversare la strada camminando sulle strisce bianche dipinte sul nero dell'asfalto. Non c'è niente che assomigli meno a una zebra, eppure le chiamano così. Gli automobilisti, impazienti, con il piede sul pedale della frizione, tenevano le macchine in tensione, avanzando e indietreggiando, come cavalli nervosi che sentissero arrivare nell'aria la frustata. Ormai i pedoni sono passati, ma il segnale di via libera per le macchine tarderà ancora alcuni secondi. C'è chi dice che questo indugio, in apparenza tanto insignificante, si è moltiplicato per le migliaia di semafori esistenti nella città e per i successivi cambiamenti dei tre colori di ciascuno, è una delle più significative cause degli ingorghi o imbottigliamenti, se vogliamo usare il termine corrente, della circolazione automobilistica. Finalmente si accese il verde, le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte. La prima della fila di mezzo è ferma, deve esserci un problema meccanico, l'acceleratore rotto, la leva del cambio che si è bloccata, o una avaria nell'impianto idraulico, blocco dei freni, interruzione del circuito elettrico. A meno che non le sia semplicemente finita la benzina, non sarebbe la prima volta. Il nuovo raggruppamento di pedoni che si sta formando sui marciapiedi vede il conducente dell'automobile immobilizzata sbracciarsi dietro il parabrezza, mentre le macchine appresso a lui suonano il clacson freneticamente. Alcuni conducenti sono già balzati fuori, disposti a spingere l'automobile in panne fin là dove non blocchi il traffico. Picchiano furiosamente sui finestrini chiusi. L'uomo che sta dentro volta la testa verso di loro, da un lato, dall'altro. Si vede che urla qualche cosa, dai movimenti della bocca si capisce che ripete una parola, non una, due, infatti è così, come si viene a sapere quando qualcuno, finalmente, riesce ad aprire uno sportello. Sono cieco. Non lo si direbbe. Considerati come possibile in questo momento, appena di sfuggita, gli occhi dell'uomo sembrano sani. L'iride si presenta nitida, luminosa, la sclera bianca, compatta come porcellana. Ma le palpebre spalancate, la pelle raggrinzita del viso, le sopracciglia improvvisamente ribelli, il tutto, chiunque può verificarlo, è sconvolto dall'angoscia. Da un momento all'altro, quel che era visibile è scomparso dietro i suoi pugni chiusi, come se l'uomo volesse trattenere all'interno del cervello l'ultima immagine colta, una luce rossa, rotonda, a un semaforo. Sono cieco, ripeteva disperato, mentre lo aiutavano a uscire dalla macchina, e le lacrime, sgorgando, resero più brillanti quegli occhi che lui diceva morti. Passerà, vedrà che passerà, a volte sono i nervi, disse una donna. Il semaforo aveva già cambiato colore. Alcuni passanti curiosi si avvicinavano al gruppo e i conducenti, che dietro non sapevano cosa stesse succedendo, protestavano contro quello che ritenevano un normale incidente di traffico, un far rotto, un parafango ammaccato, niente che giustificasse quella confusione. «Chiamate la polizia!» gridavano. «Togliete da lì quel bidone!» Il cieco implorava: «Per favore, qualcuno mi porti a casa!» La donna che aveva parlato di nervi fu dell'opinione che si dovesse chiamare un'ambulanza, trasportare quel poveretto all'ospedale, ma il cieco disse che no, non così tanto, chiedeva solo di essere accompagnato a piedi fino alla porta del palazzo dove abitava. «È qui vicino, mi fareste un grande favore». «E la macchina?» domandò una voce. Un'altra voce rispose: «La chiave è inserita, mettiamola sul marciapiede». «Non c'è bisogno», intervenne una terza voce. «Mi occupo io della macchina e accompagno questo signore a casa». Si udirono mormorii di approvazione. Il cieco si sentì prendere per il braccio. «Venga, venga con me», gli diceva la stessa voce. Lo aiutarono a sedersi sul sedile accanto al conducente, gli misero la cintura di sicurezza. «Non vedo, non vedo», mormorava fra il pianto. «Mi dica dove abita», chiese l'altro. Dai finestrini della macchina spiavano facce voraci, avide di novità. Il cieco si portò le mani agli occhi, le agitò. Niente, è come se stessi in mezzo a una nebbia, è come se fossi caduto in un mare di latte. «Ma la cecità non è così», disse l'altro. «La cecità dicono sia nera. Invece io vedo tutto bianco». Magari aveva ragione quella donna, potrebbero essere nervi. I nervi sono diabolici. «Lo so io che cos'è. È una disgrazia, sì, una disgrazia». «Mi dica dove abita, per favore». In quell'istante si sentì l'avviamento del motore. Balbettando, come se la mancanza della vista gli avesse indebolito la memoria, il cieco diede un indirizzo, poi disse: «Non so come ringraziarla». E l'altro rispose: «Via, non ha importanza. Oggi a lei, domani a me. Chissà cosa ci aspetta». «Ha ragione. Chi me l'avrebbe detto, quando sono uscito da casa stamattina, che stava per capitarmi una iattura del genere?» Si stupì che fossero ancora fermi. «Perché non ci muoviamo?» domandò. «È rosso», rispose l'altro. «Ah», fece il cieco, e ricominciò a piangere. Da quel momento in poi, non avrebbe potuto più sapere quando il semaforo era rosso. Proprio come aveva detto il cieco, la casa era lì vicino. Ma i marciapiedi erano tutti occupati da automobili, non trovarono dove mettere la macchina. Perciò furono costretti ad andare a cercare posto in una delle traverse. Lì, per via del marciapiede troppo stretto, lo sportello del sedile accanto al conducente sarebbe stato a poco più di un palmo dal muro. E quindi il cieco, per non dover sottostare all'angoscia di trascinarsi da un sedile all'altro, con la leva del cambio e il volante a ostacolarlo, dovette uscire prima. Abbandonato lì in mezzo alla strada, sentendo il terreno sfuggirgli sotto i piedi, tentò di contenere il dolore che gli saliva in gola. Agitava le mani davanti alla faccia, nervosamente, come se nuotasse in quel che aveva definito un mare di latte. E la bocca gli si stava già aprendo per lanciare un grido di aiuto, quando all'ultimo momento la mano dell'altro gli sfiorò leggermente il braccio. «Si calmi, la conduco io». Cominciarono a camminare molto lentamente. Per paura di cadere, il cieco trascinava i piedi, ma così inciampava sulle irregolarità del marciapiede. «Abbia pazienza, stiamo quasi per arrivare», mormorava l'altro, e un po' più avanti domandò: «C'è qualcuno a casa che possa prendersi cura di lei?» E il cieco rispose: «Non so, mia moglie non sarà ancora tornata dal lavoro. Oggi mi è capitato di uscire prima e guarda cosa mi succede». «Vedrà, non sarà niente. Non ho mai sentito di qualcuno che si sia ritrovato cieco, così, all'improvviso. E io che mi vantavo addirittura di non usare gli occhiali, non ne ho mai avuto bisogno. E allora, lo vede?» Erano arrivati davanti alla porta del palazzo. Due donne del vicinato guardarono curiose la scena, quel vicino condotto per il braccio, ma nessuna delle due ebbe idea di domandare: «Le è entrato qualcosa negli occhi?» Non gli venne in mente. E tantomeno lui avrebbe potuto rispondere: «Sì, mi è entrato un mare di latte». Una volta dentro il palazzo, il cieco disse: «Grazie mille, scusi per il disturbo che le ho causato, adesso me la cavo da solo». «Per carità, salgo con lei, non starei tranquillo se la lasciassi qui». Entrarono con difficoltà nell'ascensore stretto. «A che piano abita?» «Al terzo. Non immagina quanto le sia grato». «Non mi ringrazi, oggi a lei...» «Sì, ha ragione, domani a lei». L'ascensore si fermò, uscirono sul pianerottolo. «Vuole che l'aiuti ad aprire la porta?» «Grazie, questo credo di poterlo fare». Tirò fuori dalla tasca un piccolo mazzo di chiavi, le tastò una per una lungo il dentellato. Disse: «Deve essere questa». E toccando la serratura con la punta delle dita, tentò di aprire la porta. «Non è questa». «Mi faccia vedere, l'aiuto io». La porta si aprì al terzo tentativo. Allora il cieco domandò, rivolto verso l'interno: «Ci sei?» Non rispose nessuno. «E lui? Lo dicevo io, non è ancora arrivata». Con le mani alzate davanti a sé, brancolando, percorse il corridoio, poi si voltò con cautela, orientando la faccia nella direzione in cui calcolava si trovasse l'altro. «Come potrò mai ringraziarla?» disse. «Non ho fatto altro che il mio dovere», si giustificò il buon samaritano. «Non mi ringrazi». E aggiunse: «Vuole che l'aiuti a sistemarsi? Che le faccia compagnia finché non arriva sua moglie?» All'improvviso tutto quello zelo insospettì il cieco. Ovviamente non avrebbe fatto entrare in casa uno sconosciuto che, in fin dei conti, poteva benissimo stare scogitando in quel preciso momento come sottomettere, legare e tramortire lo sventurato cieco indifeso, per poi impossessarsi di quanto avesse trovato di valore. «Non è necessario, non si disturbi», disse, «sono a posto». E mentre chiudeva la porta lentamente, ripeté: «Non è necessario, non è necessario». Tirò un sospiro di sollievo sentendo il rumore dell'ascensore che scendeva. Con un gesto meccanico, senza ricordarsi dello stato in cui si trovava, scostò il coperchietto dello spioncino e sbirciò fuori. Era come se ci fosse un muro bianco dall'altro lato. Sentiva il contatto della ghiera metallica sull'arcata sopraccigliare. Sfiorava con le ciglia la minuscola lente, ma non riusciva a vederle. L'insondabile biancore copriva tutto. Sapeva di essere a casa sua, la riconosceva dall'odore, dall'atmosfera, dal silenzio. Distingueva i mobili e gli oggetti al solo toccarli, passandovi sopra le dita, leggermente. Ma era già come se tutto si stesse stemperando in una specie di strana dimensione, senza direzioni né riferimenti, senza nord né sud, senza basso né alto. Come probabilmente hanno fatto tutti, a volte aveva giocato con se stesso nell'adolescenza, al gioco del «e se fossi cieco?». Ed era arrivato alla conclusione, dopo 5 minuti a occhi chiusi, che la cecità, senza alcun dubbio una terribile disgrazia, avrebbe comunque potuto essere relativamente sopportabile se la vittima di una simile sventura avesse mantenuto un ricordo sufficiente non solo dei colori, ma anche delle forme dei piani, delle superfici e dei contorni, supponendo, è chiaro, che la suddetta cecità non fosse di nascita. Era arrivato persino al punto di pensare che il buio in cui i ciechi vivevano fosse in definitiva soltanto la semplice assenza di luce, che ciò che chiamiamo cecità fosse qualcosa che si limitava a coprire l'apparenza degli esseri e delle cose, lasciandoli intatti, al di là di quel velo nero. Adesso però si ritrovava immerso in un biancore talmente luminoso, talmente totale, da divorare più che assorbire, non solo i colori, ma le stesse cose e gli esseri, rendendoli in questo modo doppiamente invisibili.
Thank you.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Chissà se li avrete riconosciuti in Madre Deus con questo bellissimo brano Teju, dedicato al fiume ovviamente che attraversa la città di Lisbona. Madre Deus che facevano parte, io li ho conosciuti così, facevano parte della colonna sonora di Lisbon Story di Wim Wenders. Non so se ve lo ricordate il film che racconta la storia di questo fonico, ingegnere del suono, che si aggira per la città con un piede ingessato e un enorme microfono per catturare il suono della città. E mi ricordo che la prima volta che sono andato a Lisbona avevo fatto proprio il giro dei luoghi in cui era ambientato il film. C'era, non sono però riuscito a visitare questa bellissima terrazza affacciata sul Tejo, dove nel corso del film sono stati immortalati i propri Madre Deus che suonavano al tramonto, se non ricordo male. E quindi Madre Deus, perché prima vi ho letto alcuni passi da Cecità di José Saramago, pubblicato da Einaudi, nella traduzione di Rita Desti. E adesso andiamo avanti, passiamo l'oceano e torniamo in America. Eravamo partiti da lì nella puntata di oggi. Vorrei leggervi un paio di poesie da questo bel tomo che mi hanno regalato durante le feste, un regalo apprezzatissimo. Mark Strand, Tutte le poesie, pubblicato da Mondadori nella collana Lo Specchio, nella traduzione di Damiano Abeni con Moira Egan. Mark Strand è stato uno dei più grandi poeti del Novecento americano, nato in Canada nel 1934 e morto a New York all'età di 80 anni nel 2014. È stato nominato poeta laureato degli Stati Uniti nel 1990, nel 93 ha vinto il premio Bollingen, nel 99 il Pulitzer per Tormenta al singolare e nel 2009 la medaglia d'oro dell'America, dell'American Academy of Arts and Letters. Io ho appena cominciato la lettura di questo tomo di quasi 700 pagine, veramente uno scrigno di tesori che mi centellinerò. Ho già segnato due poesie che vorrei leggervi oggi, prima però vi leggo qualcosa dal profilo biografico che compare sulla letta. Nella complessità articolata dei suoi percorsi, l'opera di Mark Strand si impone come un capitolo originale nel panorama poetico degli ultimi decenni. Il suo intero corpus, qui offerto nella traduzione di Damiano Abeni con Moira Egan, e arricchito dalle prose, l'alfabeto di un poeta e note sul mestiere della poesia, ci dà modo di riassaporare la raffinata scrittura e l'alto livello intellettuale di una meditazione poetica condotta nella viva concretezza di un'attenta osservazione del reale, visto ora nei suoi dettagli, ora attraverso il valore simbolico attribuito al paesaggio e dei moti a volte misteriosi della realtà. Variando in modo sapiente musica interna e toni, Strand lavora spesso su libere narrazioni frante, non prive talvolta di un sapore onirico. Nel corso dei decenni il poeta americano ha sempre dato conferma di un'inconfondibile, elegante scioltezza di pronuncia, tra ariosi movimenti del pensiero e coinvolgimento di situazioni vissute. E lo ha fatto giostrando con una predilezione per il paradosso, capace di mettere in risalto anche gli strati in apparenza bassi di quanto si manifesta ai sensi. E sul piano delle scelte stilistiche, la sua geniale versatilità lo ha condotto nel corso del tempo dalla brevità del verso a un vistoso ampliarsi, fino a farsi prosastico o a pervenire al prosimetro. Non mancano passaggi autoironici o di humor nero, che rendono sempre più coinvolgente questa poesia nelle sue varie fasi. A volte magmatico, a volte più apertamente arioso, tra controllata astrazione e concretezza, Strand fa agire la parola poetica nel corpo molteplice dell'umana esperienza, esprimendo così, tra virgolette, il desiderio furente e insaziabile di essere tutto il resto, senza cessare mai di essere noi stessi. Bene, allora cominciamo dalla prima poesia, che si intitola Elegia 1969, Elegy 1969, che è contenuta nella raccolta che si intitola, vediamo se trovo il titolo, l'avevo trovato prima, Darker, più buio. Elegia 1969. Sgobbi come un matto finché non diventi vecchio, e niente di quello che combini vale granché. Giorno dopo giorno compi le stesse mosse, rabbrividisci a letto, ti viene fame, vuoi una donna. Gli eroi che impersonano vite di sacrificio e obbedienza riempiono i parchi in cui passeggi. Di notte, nella nebbia, aprono i loro ombrelli di bronzo, oppure si ritirano negli atri vuoti dei cinema. Adori la notte per la sua capacità di annichilire, ma mentre dormi i tuoi problemi non ti lasceranno morire. Il risveglio prova solo l'esistenza della grande macchina e la luce dura ti cade sulle spalle. Cammini tra i morti e parli dei tempi a venire e di questioni dello spirito. La letteratura ha sprecato le tue migliori ore del fare l'amore. Fine settimana sono andati persi, pulendo l'appartamento. Non hai remore a confessare il tuo fallimento e a posporre la gioia collettiva al prossimo secolo. Accetti pioggia, guerra, disoccupazione e l'ingiusta distribuzione della ricchezza, perché non puoi, tutto solo, far saltare in aria Manhattan. Mentre invece l'altra poesia che volevo leggervi è intitolata solo da un numero progressivo, 25, e fa parte della raccolta Dark Harbor, tradotto da Abeni con Porto Oscuro. Ciò che esiste è un souvenir del tempo del grande zero e della notte fonda senza stelle? Del tempo prima che l'universo cominciasse? Quando ci guardiamo a vicenda e non vediamo niente, non si tratta di una conferma che siamo meno di quanto non sembri e che diamo corpo a qualcosa della notte delle nostre origini. E non è tutto un po' meno di quanto non sembri per ricordarci che la nostra ignoranza è verificata dal niente a cui rende onore? E non è vero che una perdita di memoria è la forza più possente nella formazione della cultura, che il passato è sempre semplificato per fare spazio al presente? E noi non siamo più interessati a ciò che potrebbe accadere o che accadrà, piuttosto che a ciò che è già accaduto, e così guardiamo avanti nel buio e immaginiamo una pienezza in cui noi siamo le stelle, uguagliando il vuoto del principio, portando noi stessi ripetutamente senza posa, innalzandoci dalle rovine o ceneri del passato? Le nostre immagini fanno avvampare un sentiero che i nostri miseri corpi sono costretti a seguire. E il vento che ci segue è il vento fragrante di primavera che promette molto, ma si accontenta dell'estate.
Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars, but the sun didn't kneel. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. I've been to London, and I've been to Gamery. I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there. Remember what it was. I'm here to get away from. Don't even hear the murmur of a prayer. It's not dark yet, and it's getting there.
Bob Dylan a Giocare col fuoco ve lo passo molto spesso, devo dire. D'altronde la sua Not Dark Yet mi sembrava assolutamente perfetta dopo queste due poesie di Mark Strand, i cui titoli delle raccolte facevano riferimento all'oscurità. E le trovate in questo volume di Mondadori, tutte le poesie, nella traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan. Consiglio vivamente la lettura. E allora adesso, come d'abitudine, prima di lasciarvi vorrei raccontarvi un po' delle cose che farò in questo gennaio. Abbiamo diversi appuntamenti letterari. Allora partiamo con le due nuove serate dei miei percorsi letterari. Partiamo proprio con Saramago e con Cecità, di cui vi ho letto qualche passo. La data del 12 è già esaurita, ci sono ancora posti per il 13 gennaio, martedì. Ci incontriamo sempre da Altro, in via Brioschi 68, alle 20. Parleremo insieme di questo gran bel libro. Ne parleremo anche nell'appuntamento online del 21 gennaio, mercoledì, alle 18. E poi cosa succede? Succede che il 30 di gennaio sarò a Novara a concludere quest'ultimo ciclo di incontri che è stato, ogni libro di cui ho parlato è stato abbinato a un elemento. Chiudiamo con la Terra e parleremo di, in una serata molto speciale di cui adesso vi racconto, parleremo di uno dei libri più belli che io abbia mai tradotto, Di spacce della frontiera, solo un fiume a separarci, Francisco Cantù. Io ho parlato spesso sia di questo autore che di questo libro, e con questo chiuderemo la rassegna invernale, diciamo. Poi arriveranno altri appuntamenti, quindi appuntamento al Castello di Novara il 30 gennaio. Trovate tutte le indicazioni sul sito del Circolo dei Lettori di Novara. Dicevo che sarà una serata speciale perché il mio racconto del libro sarà accompagnato dalle bellissime fotografie di Francesco Anselmi, che è un fotografo ovviamente, che ha da poco pubblicato un suo reportage fotografico proprio dal confine tra gli Stati Uniti e il Messico, che è il luogo dove è ambientato anche il libro di Francisco Cantù. Il libro di Francesco Anselmi si intitola Borderlands e servirà ad aiutarci nel racconto di questo libro. Io poi vi canterò anche qualche canzone ambientata sempre in quei posti, per cui sarà una serata davvero molto ricca. L'ingresso è gratuito, ma come dicevo trovate tutte le informazioni necessarie sul sito del Circolo dei Lettori di Novara. Mentre invece prima, il martedì 27, ci sarà il nuovo appuntamento del Laboratorio Permanente di Poesia a Milano, un nome altisonante perché mi piace molto questo laboratorio di poesia, e ho anche deciso che probabilmente alla fine del 2026 raccoglieremo tutte le cose che avremo scritto insieme e magari le pubblicheremo online in qualche modo che sia fruibile dagli interessati. L'appuntamento è alla Salumeria del Design, zona Padova Loreto, qui a Milano, il 27 dalle 19:30. Sia per i percorsi letterari che per il laboratorio di poesia trovate tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotare un posto sui miei canali social, su Facebook e su Instagram. In ogni caso potete sempre scrivermi a info@fabrizio-coppola.net. A questo indirizzo, come sapete, potete anche scrivermi per commentare le puntate, per offrirmi qualche spunto, qualche vostra opinione, insomma come già fate, ed è una cosa che a me piace particolarmente. E poi vorrei anche già anticiparvi un appuntamento di febbraio di cui sono particolarmente contento, perché è un posto nuovo, la libreria Pagine di Piacenza, che è tutta dedicata alla letteratura americana. Farò un incontro in cui metterò a confronto due grandi capolavori, uno del passato e uno molto più recente della letteratura americana, vale a dire Furore di Steinbeck e La strada di McCarthy. Sarà un incontro in cui cercherò di illustrarvi perché, a mio modo di vedere, questi due romanzi hanno più di un elemento in comune, e in qualche modo possiamo dire che raccontano, non dico proprio la stessa storia, ma insomma ci sono tanti elementi che hanno in comune questi due romanzi. Per iscrivervi, l'appuntamento è alle 18, se non sbaglio, del 4 di febbraio. Per iscrivervi trovate tutte le informazioni sul sito e sui canali social della libreria Pagine di Piacenza. Quindi se siete in zona, mostratevi, così abbiamo anche modo di conoscerci nel mondo reale. Va bene, io vi lascio con una canzone di Paolo Benvenu che si intitola Tecnica e Simbolica, ed è il brano che apre il suo disco del 2024. È inutile parlare d'amore. Lo portiamo sempre nel cuore, Paolo Benvenu, e lo ricordiamo ascoltando la sua musica e cerchiamo di tenerlo in vita se possibile. È un miracolo che a volte gli artisti riescono a compiere, quello di restare vivi nelle loro opere e nei cuori delle persone che ne hanno seguito e apprezzato l'attività. Quindi più o meno a un anno dalla sua prematura e improvvisa scomparsa, lo ricordiamo anche oggi a Giocare col Fuoco con questo brano. Bene, a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, poi in podcast per chi vorrà riascoltare la puntata in un secondo momento, per fare quello che facciamo da 5 anni, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Un caro saluto a tutte e a tutti, e a risentirci.
Come dar da mangiare ai cani e dai cani farsi mangiare. Tu dimmi come sfamare i cani e dai cani farsi sbranare. Tu non sai niente. Hai venduto per sentirti importante, ma la gente è cattiva, si innamora per niente, si innamora di un altro. Quanto è strana la gente. È come dar da mangiare ai cani e dai cani farsi mangiare. Tu dimmi come sfamare i cani e dai cani farsi sbranare. È come dar da mangiare ai cani e dai cani farsi mangiare. Tu dimmi come sfamare i tuoi cani, dai tuoi cani farmi sbranare. domani e per sempre. Non esiste domani.